come ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30, ADMR Rock Web Radio vi offre Folk Beat, il settimanale che dà voce ai protagonisti della musica italiana indipendente e delle radici. In studio con voi c'è Massimo Ferro ad augurarvi una buona giornata e a invitarvi all'ascolto della puntata numero 31 di questo programma. Come vi ho anticipato già 7 giorni fa, per 3 puntate consecutive, salvo imprevisti dell'ultima ora, dovremmo occuparci di canzone d'autore, ma in maniera differente in ciascuna delle 3 occasioni, anche se il nostro ospite di oggi, la nostra ospite di oggi, è, come quello della settimana scorsa, proveniente da Torino e dintorni. Questa volta però avrete inteso che con noi ci sarà una cantautrice e una anche molto interessante e promettente, a giudicare dal suo pregevolissimo esordio discografico. Il suo nome è Giorgia Zangrossi, che in verità un paio di anni fa ha realizzato un altro CD completamente autoprodotto, in cui però reinterpretava unicamente brani provenienti dalla penna di alcuni grandi cantautori di casa nostra, primo fra tutti Francesco Guccini. Con Giorgia ovviamente parleremo anche di questo, ma soprattutto parleremo di Sono, il disco pubblicato da Storie di Note nel febbraio di quest'anno, che rappresenta il suo primo vero lavoro come cantautrice e a mio parere è da considerarsi come una delle sorprese più piacevoli e inattese dell'anno nell'ambito della canzone d'autore. E da questo disco naturalmente proviene Canta Ancora, che è la traccia con cui comincia la puntata di oggi di Folk Beat. Buon ascolto.
Mi hanno detto da bambina di seguire il mio destino, lavorare senza sosta, pensare solamente alla mia sopravvivenza. Sono solo una formica senza sogni nel cassetto, ma sento crescere dentro me una specie di malinconia che non riesco a mandar via. Poi una musica lontana, canto dolce e avvolgente, emozione così forte, mai provata prima d'ora, sento dentro l'anima. Mi avvicino lentamente e rimango ad ascoltare quella voce sconosciuta, la fatica mi scompare, la tristezza se ne va. Cicala, canta ancora, non fermarti, per favore. Cicala, canta ancora, il tuo canto è pane per il cuore. Mi hanno detto da bambina di seguire il mio destino, di cantare con il cuore per poter comunicare ciò che sai dentro me. Sono solo una cicala, questo è quello che so fare, questo è quello che so fare, regalare alle persone una piccola emozione, la mia felicità. Quando arriverà l'inverno, qualche cosa inventerò, però adesso non mi riesce di fermare questo canto che mi riempie l'anima. E anche quando sono stanca e le dita fanno male, la fatica mia scompare quando sento la formica parlare così. Cicala, canta ancora, non fermarti, per favore. Cicala, canta ancora, il tuo canto è pane per il cuore. Ora la neve cade piano, freddo e fame, non riesco più a cantare. solo cibo e acqua per poterti ringraziare. Hai riempito il vuoto che sentivo. Ti chiedo solo di non smettere mai. Cicala, canta ancora. Pane per il cuore, cicala canta ancora, non fermarti per favore, cicala canta ancora, il tuo canto è pane per il cuore.
Canta ancora è il brano che apre l'album di Giorgia Zangrossi chiamato Sono ed è forse uno dei momenti più accattivanti in un'opera comunque sempre estremamente leggiadra e godibile. È anche un disco in cui l'artista torinese non ha affatto rinunciato al suo ruolo di interprete, perché 5 delle 15 canzoni qui incluse non sono state composte da lei e 4 addirittura sono di Gigi Marras, un ottimo cantautore sardo che per l'occasione si è anche adoperato come produttore e arrangiatore. Dalla sua penna proviene la traccia successiva, Un sogno che non c'è.
Dolce amore, non trovo le parole per fare una canzone che rassomigli a te, che ti confonda in questa notte fonda il cuore e la ragione in questa piccola poesia, per farti mia, per ridere e giocare, per piangere e sognare qualcosa che non c'è, per conquistarti il cuore e catturarti il viso e bruciare quel sorriso triste che non è qui per me. Ma è troppo bello qui, dai tetti di castello, cercare nei tuoi occhi che guardano lontano. La tua mano che tengo con dolcezza, con tenera tristezza e tutto quello che ha di te. Chissà se mai potrò avere il tuo respiro sugli occhi e sulla pelle, sui dubbi e su di me. Le tue emozioni, la voce, i gesti, le illusioni, i versi buffi e tutto quello che non ho. Sul più bello e perdere in un sogno quello te e quello che non c'è. Ma è troppo dolce ancora seguire le tue frasi che scivolano lentamente su di me, dalle tue labbra stanche, ubriache di dolcezza e dolci di stanchezza, sole e bricioli di te. Per me che sembro un po' allegra, un po' stupita di te che mi hai capita e ora inventi insieme a me. Ma è quasi giorno ormai, è quasi già domani e noi saremo già lontani da un sogno che non c'è.
Un sogno che non c'era. La voce era naturalmente di Giorgia Zangrossi, ma questa era una delle canzoni di cui è autore Gigi Maras, che come ho detto prima ha indossato anche i panni del produttore e arrangiatore facendo, ed è il caso di dirlo, un lavoro veramente notevole. Prima dell'arrivo della cantautrice torinese io vorrei farvi ascoltare ancora un brano, questa volta di sua composizione, porta come titolo Leggera. Ciao Giorgia, prima di tutto grazie per essere con noi oggi, ma lascia che ti dica subito anche che è stata davvero una bella sorpresa scoprire il tuo esordio discografico, un disco che non mi sarei mai aspettato così fresco, gradevole, persino luminoso sotto certi aspetti. Ripeto, è stata veramente una lietissima sorpresa e grazie ancora per essere qui con noi.
Ciao Massimo, io ringrazio te sia per i complimenti, sono davvero contenta e lusingata anche da questi complimenti e appunto sono contenta di essere qui a chiacchierare con te.
Ti dispiace se prima di cominciare a raccontare di questo tuo album ci racconti qualcosa di te, la tua biografia, di quando hai cominciato, la tua passione per la musica, anche quelle che sono le tue influenze, se vuoi.
Okay.
Queste le voglio sapere io, a dire la verità.
Ok, ma allora, io diciamo che la passione per la musica probabilmente nasce un po' con me, nel senso che io mi ricordo che fin da piccola ho ascoltato tantissima musica, anche probabilmente per merito dei miei genitori che ne hanno sempre ascoltata tanta a loro volta, e mi è sempre piaciuto cantare, quindi fin da piccolina comunque anche così, sai, a casa tranquillamente, senza palco, scenici vari. Poi verso i 14 anni ho iniziato a suonare la chitarra, semplicemente facendo parte del coro della chiesa, quindi ecco, ho imparato da lì e ho continuato. E poi in realtà nel corso degli anni, poi io, quando sono cresciuta, ho fatto un corso di canto verso i 20 anni e da lì ho cominciato a partecipare a questa compagnia di musical. Quindi ho fatto anche un po' di musical e cose di questo genere. Poi mi sono assolutamente interrotta per un bel po' di anni perché ho avuto due bambini. E tipo 4-5 anni fa ho ricominciato per caso, ho ripreso in mano la chitarra e ho ricominciato a suonare le canzoni che poi sono quelle appunto che hanno fatto un po' da colonna sonora della mia vita, che sono canzoni prevalentemente di cantautori, quindi Guccini su tutti, perché Guccini è il mio grande amore musicale, e beh, di seguito tutti gli altri, perché da De Andrea, De Gregori, a Vecchioni, ecco, io ho sempre ascoltato prevalentemente questa musica, aggiungendoci un po' di Bob Dylan, John Baez, Simon & Garfunkel, cose di questo genere.
Quindi i classici, i grandi classici, diciamo così.
Sì, assolutamente sì. E da lì poi ho ricominciato ed è nata un po' questa avventura che adesso si è trasformata poi anche nella scrittura di canzoni e quindi anche nell'uscita di questo disco.
Ecco, di Guccini, tra l'altro, ho visto che tu avevi anche, e credo tu abbia ancora, un recital, no? Un concerto,
sì,
specialmente dedicato a lui, vero?
Sì. Sì, 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 ho fatto questo spettacolo che ho portato un po' in giro, l'ho fatto sia qui dove vivo a Torino che anche a Roma, a Milano, adesso in qualche altra città che non ricordo, in cui prevalentemente interpreto sue canzoni intervallate da una serie di racconti, diciamo, dalla sua viva voce che io ovviamente leggo e interpreto. Sì.
Guccini fatto, eseguito da una voce femminile, è un qualcosa di difficile da immaginare, perché siamo abituati a sentire le canzoni di Guccini cantate o da lui o dai Nomadi, per dire, comunque sempre prettamente da voci maschili, quindi
vero.
Sarei curioso di ascoltarti, no? È una cosa molto interessante. Suppongo che tu ancora adesso dal vivo, anche quando sei sul palco per fare le tue canzoni, ogni tanto ci infili qualcosa di Guccini in mezzo.
Assolutamente sì, infatti lo spettacolo che adesso faccio di presentazione del mio disco comunque contiene una serie di cover, tra cui anche qualcosa di Francesco Guccini, naturalmente, perché sì, il mio background è quello lì. Quindi.
Ma giustamente, senti, però tu prima di questo disco hai già pubblicato un altro lavoro dove appunto fai le canzoni dei tuoi eroi musicali, possiamo dire così?
Esatto, esatto, si intitola Canzoni addosso e l'ho autoprodotto nel 2018 ed è nato un po' appunto proprio da questa esperienza che ho iniziato a fare sui social, quindi prevalentemente su Facebook, in cui appunto ho iniziato a cantare e a fare questi video in cui interpretavo appunto le canzoni che mi piacciono, quindi tra cui Guccini e gli altri, e ho raccolto in un po' di tempo una serie di persone che mi seguono, che si sono affezionate anche a me, alla mia voce, al mio modo di interpretare, e hanno cominciato a chiedermi appunto il fatto di avere un CD, di avere la possibilità di ascoltarmi, qualcuno addirittura se lo faceva da sé, no? Scaricando gli audio da YouTube e creandosi dei CD, e quindi ho pensato di fare effettivamente questo CD in cui io interpreto voce e chitarra, quindi proprio com'è nel mio, diciamo, stile, un po' di canzoni dei cantautori. Ne ho messe proprio 21, che era il massimo che poteva stare in un CD, quindi voglio dire, sono proprio andata a riempire totalmente.
Beh, anche questo disco non è scherzato, perché ce ne sono tante,
sì,
anche qui, ed è abbastanza inconsueto. È un disco molto lungo, ma è talmente facile da ascoltarsi che non te ne accorgi nemmeno, le canzoni sono decisamente molto fruibili. Ecco, queste canzoni che tu presenti in questo tuo chiamiamolo primo album, un vero debutto discografico, erano già nel cassetto, come si dice, da tempo, oppure le scritte solo in questi ultimi anni?
No, guarda, la mia esperienza con la scrittura è nata proprio di recente, nel senso che, se non mi sbaglio, forse proprio nel 2018, nell'estate del 2018 è nata la prima canzone, che poi è Come pioggia, e da lì sono venute un po' una dietro l'altra fuori le altre, quindi quando poi ho deciso di metterle in CD, ho detto vabbè, ma io ne ho scritte 10 e le metto tutte 10, ecco. Questo è stato un po'.
Ah, quindi praticamente tutto quello che
sì,
è frutto del tuo sacco l'hai inserito qui, perché sono 15 appunto, però ci sono, sì, poi ne parliamo, 4 canzoni di Gigi Maras e una di Paolo Capodacqua. Ascolta, il titolo di questo tuo primo disco, possiamo ridefinirlo così, è molto impegnativo secondo me, perché intanto sembra denotare una certa autostima, anche una certa sicurezza che comunque mi sembra non ti manchi, ma io ho compreso maggiormente, forse ho sbagliato, che però quello che tu hai voluto dire con questo titolo è che in pratica vuoi raccontare quella che sei e che non sei, ma più quella che sei effettivamente.
Ma guarda, il titolo, che poi appunto deriva anche da una delle canzoni, no, che si intitola appunto Sono, mi è piaciuto perché... innanzitutto perché sono ha un doppio significato in italiano, nel senso che sia io sono, ma è anche essi sono. Per cui è effettivamente uno sguardo interiore, perché devo dire molte delle canzoni sono proprio nate da momenti miei, alcune appunto proprio uscite fuori di getto, di notte, cose di questo genere, per cui sono quasi uno sfogo interiore, no, di mie emozioni. Altre invece riguardano un po' di più uno sguardo, diciamo, intorno a me, intorno alle cose che vedo, ecco, le cose che hanno più a che fare appunto con gli altri, e poi in più, come dicevi tu, ci sono canzoni scritte da altri autori che però io ho sentito molto vicine a me, molto mie, per cui ho voluto cantarle, inserirle. D'altronde io appunto nasco come interprete, per cui ecco, comunque quella parte lì è una parte a cui tengo molto in ogni caso, e quindi sono a un po' questa doppia valenza, ecco, io sono, ma anche gli altri sono, ecco.
Come questa, difficili da accettare, silenzi assordanti, senza voci consolanti, lasciarsi trasportare dalle onde del mare, annaspare, affondare, poi capire che certi sogni non si fanno cavalcare. Un fiume di montagna porta lento al lago, gli ostacoli travolge, va dove sente di dover stare, ma a volte anche il fiume deve arrendersi al destino di tronchi troppo grandi posati sul cammino. Conoscere il dolore, quella stretta in fondo al cuore, non distogliere il pensiero ciò che sai essere il vero. Di colpo la realtà si fa strada nei tuoi occhi, il cuore non la vede ma sente i suoi rintocchi, la mente ferma il cuore, lo prega di ascoltare, di smettere di battere,
verso sogni da dimenticare, ma il cuore non la sente, fa quello che gli pare, continua la sua lotta per quei sogni da dimenticare, per quei sogni da dimenticare.
Devo dire che se non avessi letto che appunto ci sono 5 composizioni che non sono tue, effettivamente dal punto di vista soprattutto delle liriche sembrano effettivamente le tue, quindi hai scelto anche in maniera molto intelligente. Certamente in questo disco una grossa mano te l'ha data Gigi Maras, perché si è curato della produzione, ha scritto 4 di questi brani e ha suonato anche parecchi strumenti. Ora, io volevo anche chiederti, oltretutto, nel libretto l'ho controllato parecchie volte, ma non ho trovato i nomi di musicisti.
No, perché perché questo disco è nato appunto da questa collaborazione mia con Gigi Maras, ed è nato su una sua proposta fondamentalmente, in cui mi ha detto: ma guarda, ho ascoltato le tue canzoni, mi piacciono, mi piacerebbe provare a arrangiarle. E gli ho detto: beh, prova, ecco, perché no, a me piace molto la sua musica, come ecco, il suo stile in generale, quindi ho detto prova. E da quel tentativo sono nati gli arrangiamenti che mi sono piaciuti molto, per cui è nata anche l'idea del CD. E quindi lui ha fatto tutto da solo, gli strumenti li ha suonati tutti lui, e appunto gli arrangiamenti li ha fatti lui, il missaggio l'ha fatto lui, il mastering l'ha fatto lui, e quindi è quasi un one man show, non so come dirlo, da questo
quasi disco di un duo sotto certi aspetti, dove uno canta e l'altro suona, una cosa la Simon & Garfunkel praticamente, no?
Ma guarda, in un certo senso sì, ma perché io non ero molto l'idea, nel senso, io ho scritto queste canzoni, poi l'idea di fare un disco sì c'era, però non era così, non so, così stringente, così, era un'idea che lì forse nel futuro chissà ci penseremo. Quindi è stato un po' l'incontro con lui che ha un po' smosso questa cosa, perché lui si è offerto, si è proposto di fare tutto quello che ha fatto, e a me è piaciuto molto, mi è piaciuto tantissimo il risultato, per cui ho detto ok. E poi hai visto che il disco è uscito con l'etichetta Storia di Note di Rambaldo degli Azzoni Avogadro, perché appunto io, conoscendolo, gli ho presentato questo progetto e a lui è piaciuto molto, per cui ha voluto, ecco, dare il suo, la sua impronta a questo disco.
Tra l'altro Gigi è veramente un bravissimo cantautore, è molto bello anche sull'ultimo album Gargarismi, effettivamente anche lui ha una vena molto scarna e molto delicata, anche più ironica, però decisamente più ironica rispetto a te. Avevo il sospetto in effetti che avesse suonato tutti gli strumenti lui, ma non ero certo, per cui volevo chiedertelo. Come l'hai conosciuto prima di tutto Gigi Maras?
Ma allora, noi ci siamo conosciuti casualmente, lui ha visto qualche mio video su Facebook, appunto, ancora nel 2019, credo, qualcosa del genere, e poi mi ha scritto un messaggio, come mi capita effettivamente abbastanza di sovente, chiedendomi di ascoltare le sue canzoni, che gli era piaciuto il mio modo di interpretare. Per cui ecco così, di dargli un parere o comunque di ascoltare le sue canzoni. Io non lo conoscevo come cantautore. Quando ho ascoltato le sue canzoni, a me sono piaciute moltissimo. Ho ascoltato il suo disco, quello precedente a questo, Quando sarò più giovane. Sì, mi sono piaciute molto, mi è piaciuto il suo modo di scrivere, il suo modo anche proprio appunto di arrangiare, no? Come dicevi tu, anche un po' questa delicatezza e quest'ironia che lui ha molto, questa leggerezza anche nel trattare magari temi non proprio leggeri, però riesce ad essere sempre molto leggero in quello che scrive, quindi questa è una caratteristica che mi è piaciuta molto. E quindi da questo scambio, diciamo, questa stima reciproca a livello musicale, è poi nata diciamo, un'amicizia e una collaborazione, appunto, da così un po' casuale, se vuoi, però è stata molto, molto fruttuosa.
Il fatto che il disco sia uscito per Storie di Note vuol dire che è piaciuto molto, perché loro da parecchi anni che pubblicano pochissimo rispetto a, diciamo, agli esordi, e si occupano più che altro adesso di ufficio stampa, di promozione, insomma mi pare che organizzano anche concerti per Pippo Pollina, sì, qui in Italia o comunque, per cui devo dire, ripeto, se hanno deciso giustamente di pubblicare il tuo disco con il loro marchio, perché effettivamente deve essere piaciuto molto, e del resto è un album che meritava di essere fatto uscire, per cui meno male che ci hanno pensato loro. Quando avete mai discusso sugli arrangiamenti, oppure Gigi ha fatto tutto da solo, poi un bel giorno è arrivato da te con le basi, ti ha detto: ecco, qui non è che da cantare? Sto scherzando, naturalmente.
No, proprio così no, dai, però diciamo che conta che io e Gigi abbiamo lavorato sempre a distanza, anche perché quando abbiamo iniziato è scoppiata la pandemia,
certo.
Per cui comunque avremmo avuto modo di lavorare in maniera diversa, e quindi di solito funzionava che lui cominciava ad avere un'idea, a lavorare su uno dei brani, dopodiché mi faceva sentire quando il brano era più o meno... almeno secondo lui, no? Poteva funzionare. E io solitamente, al di là del fatto che mi è sempre piaciuto abbastanza tutto, devo dire, fin dall'inizio, però magari avevo qualche richiesta di qualche modifica o qualcosa che volevo sentire in maniera un po' diversa. Sì, suono la chitarra, ma la suonicchio, sono molto autodidatta, quindi non ho delle grandissime conoscenze musicali, per cui con Gigi era molto, il mio dialogo era molto sulle sensazioni, quindi dicevo: guarda, qua mi piacerebbe che si percepisse un'atmosfera un po' più così, un po' più colà, e lui, devo dire, è stato molto bravo a interpretare, almeno per il mio gusto, al meglio quello che io volevo esprimere, no? anche con i testi delle canzoni, con quello che, l'idea che volevo dare, è stato molto bravo a interpretarla al meglio. E poi, vabbè, tu sai che, non so, sai che lui è diplomato in flauto dolce.
No, non lo sapevo sinceramente, ma l'ho immaginato, perché non ho sentito un disco con così tanto flauto dolce da anni.
E io ho scoperto, proprio grazie a lui, che l'ha inserito in una delle prime canzoni che ha provato ad arrangiare, e che amo il flauto dolce, nel senso che mi piaceva tantissimo, e quindi ogni volta che c'era da arrangiare un brano gli dicevo: sì, però riesci a metterlo il flauto da qualche parte, perché a me piace moltissimo l'atmosfera che crea, mi è piaciuto tanto, e quindi sì, quindi...
No, ma è perfetto per la tua canzone, è veramente perfetto, a parte che adoro anch'io flauto dolce, mi spiace che sia poco usato, effettivamente, lui addirittura in alcune canzoni ne ha messe anche due per volta,
esatto.
Infatti ho notato che in alcuni episodi ci sono due flauti diversi, per esempio soprano, sopranino, contralto e così via, però... Eravate ovviamente d'accordo entrambi sull'atmosfera acustica, perché il disco fondamentalmente è basato su questo.
Sì, 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 siamo rimasti anche perché giustamente da un lato abbiamo detto comunque di rimanere su una mia caratteristica che è quella molto acustica, quindi appunto io anche quando faccio gli spettacoli sono chitarra e voce e basta, molto, molto semplice, come appunto tutto molto sulla voce e sull'interpretazione sicuramente. Per cui sì, l'idea era quella di rimanere su un qualcosa di abbastanza semplice, che potesse accompagnare ma non, non andare a sovrastare o a cambiare radicalmente così il senso un po' con cui erano nate le canzoni.
Stasera ti sembra proprio che sia tutta nera l'atmosfera, e fuori ballano le stelle, ma la sera vola e tu non dici una parola. Questa notte ti sembra che le lampadine siano tutte rotte, e nella stanza piena di silenzio il buio guardi fino a che non si fa tardi, e ti senti come se ti avessero lasciato chiusa fuori da una stanza, senza affetto, senza amore, senza tenerezze, senza batticuore, mentre dentro tante voci cantano le note che accompagnano la danza, e vorresti solo una carezza, una briciola soltanto di speranza. Thank you. ti carichi di affanno e non ti inganni. Quando sorridi e dici che la vita l'hai sempre guardata come una salita, una scommessa, con il coraggio che ti sei promesso, con la premessa che quando viene giù la notte nera tu non fuggi e soffri come una pantera. E ci insegni ormai senza pretesti che la vita non è un gioco, quando resti senza affetto, senza amore, senza tenerezza e senza batticuore. Ed ancora tu ci mostri come rifiutare l'amore se non è abbastanza, se non porta un po' di un certo non so che ci fa colmare la distanza.
Ed allora testardo, ma ti penso ancora ad ogni ora. E
poiché la vita non è fatta solamente delle contorsioni della mente,
io ti canto questa canzone che non è un incanto
e non mi vanto, ma c'è più amore in questo raccontino che in tutti gli sguardi di San Valentino.
E un bel giorno arriverà che tu, frugando fra i ricordi, sola nella stanza,
con l'affetto, con l'amore, con la tenerezza e con il batticuore, troverai questa canzone fra le cose vecchie che ti fanno compagnia.
E ascoltandola con gli occhi lucidi per un po' sarai soltanto mia.
Però a parte un paio di brani che in pratica c'è soltanto una chitarra o al massimo due a sostenere appunto la tua voce, è tutt'altro che un disco scarno, nel senso che comunque gli strumenti ce ne sono tanti, però non sono mai ingombranti e non c'è mai, diciamo, sovraccarico, ecco. Io ho notato anche che la batteria, per esempio, ci deve essere in un brano due, ci sono un po' di percussioni qua e là, c'è qualche chitarra elettrica e secondo me è stata usata spesso per sottolineare i momenti forse più forti delle parole,
sì,
il
sì,
momento
sì.
In cui le parole dovevano esprimere un senso molto forte, molto intenso,
sì,
si
sì.
Riesce ad avvertire la presenza della chitarra elettrica. È soltanto un caso o è stata una scelta meditata?
Io ti dico, appunto, è lui che ha, diciamo, le idee sono ovviamente tutte sue, poi io le ho più o meno approvata a seconda delle volte. Ad esempio questa cosa della chitarra elettrica che tu mi dici è inserita, almeno io me la ricordo bene, soprattutto in Nessuna cicatrice, e infatti sottolinea proprio un po' la drammaticità comunque di quello che viene descritto in questa canzone. Quindi sicuramente sì, io sono sempre, io un po' come in tutto vado molto a istinto e a sensazione, quindi quando ascoltavo i suoi arrangiamenti, se mi sembrava cioè se mi emozionavano fondamentalmente, allora andavano bene, allora era ok, e quindi più o meno il metro mio di giudizio è sempre stato quello.
Ecco, poi io l'ho analizzato abbastanza, diciamo, come si può dire, in maniera dettagliata proprio dal punto di vista strumentale, perché mi ha incuriosito molto, mi ha intrigato molto questo tipo di arrangiamenti, e ho notato che proprio in suono, a parte un po' di pianoforte che appare qua e là, c'è un sintetizzatore, e secondo me ha voluto caricare, dare una sorta di senso più drammatico al testo, perché è uno dei testi più impegnativi del disco, secondo me, è questo.
Sì, sono sicuramente, sono proprio un po' un outing, una confessione a cuore aperto di quello che sono, ecco, fondamentalmente. Quindi a lui è venuta questa idea di fare un arrangiamento che forse si stacca un po' dagli altri, proprio per quello che dici tu, e a me effettivamente questa atmosfera all'inizio, devo dirti la verità, non mi era piaciuta. All'inizio sono rimasta un attimo così titubante, gli ho detto ma non so, non mi convince. Poi riascoltandola diverse volte invece ho detto forse proprio per questo tipo di canzone ci sta, ecco.
Sì, infatti per fortuna è arrivato alla fine, perché devo dire che è un suono che io non amo molto in generale. Credo che lì ci sta perfettamente, ma se l'avessi usato più diffusamente avrebbe un po' quasi deturpato un po' la tua musica, l'atmosfera che comunque soprattutto le tue canzoni riescono a creare. E io ho notato che intanto quasi tutte le melodie che tu scrivi sono molto solari, anche quando parli di argomenti molto toccanti, molto importanti. E poi un'altra cosa che ho notato molto nelle tue canzoni, che mi ha fatto molto piacere, è che anche quelle che possono apparire più sofferte, più dolorose, comunque anche lì traspira sempre una luce, magari alla fine, ma una luce che sì, offre un po' di speranza, insomma una sorta di finale ottimista, ecco, diciamo così.
Esatto, sì, il lieto fine, l'happy ending. Sì, un po' sì, è vero, perché sono tutte canzoni, quelle che parlano di me soprattutto, ma anche le altre che comunque trattano effettivamente dei temi un po' impegnativi. Molte di quelle che parlano di me sono nate appunto in momenti un po' difficili miei, quindi hanno una partenza effettivamente forse un po' cupa, se vuoi, anche se come dici tu le melodie sono sempre abbastanza non così tetre, ecco.
Tutt'altro.
Esatto, però cioè, è un po' come se le avessi scritte per darmi io una forza, no? E quindi il finale doveva essere necessariamente una spinta verso un futuro più positivo, cioè verso un qualcosa di buono, di positivo, e quindi sono un po' nate così. Ti ripeto, io non sono un po', mi sento un po' cantautrice per caso, devo dire la verità, nel senso che queste canzoni sono nate così. Io dicevo, ho sempre detto a tutti quelli che mi dicevano: ma perché non provi a scrivere, visto che canti, suoni, perché non scrivi, ecco? E io ho sempre detto: no, ma io non me la sento, non so come dire, non mi viene, ecco. E invece poi non so bene per quale motivo mi è venuto, e quindi sono tutte canzoni che sono nate un po' così, più che altro perché avevo voglia di esprimere qualcosa, ecco, non ricercando, non so, un'attenzione da parte degli altri o tantomeno, ecco, una carriera o tantomeno, cioè così, sono nate per una mia voglia di esprimere delle cose.
Possiamo dire che avevano una sorta di funzione un po' catartica in un certo senso, no?
Sì, esatto, sì, un po', sì, questo è vero, sì, assolutamente sì.
Però la mia sensazione è che comunque queste canzoni ti rappresentino molto, perché ora io non ti conosco di persona, ma da quel poco, dalle poche frasi che abbiamo scambiato prima di questa chiacchierata, mi sembri comunque una persona molto luminosa, piena di ottimismo, cioè una persona molto, uso un aggettivo che ho già usato prima, solare, cioè comunque molto comunicativa, molto, molto gentile, e la mia sensazione è questa, penso di non sbagliare.
Sì, forse sì, almeno perlomeno una faccia della medaglia è sicuramente questa, poi magari c'è una faccia un po' più problematica.
Il lato scuro della forza, praticamente.
Sono sicuramente una persona abbastanza complessa, però sì, c'è questa voglia di, soprattutto c'è questa voglia di comunicare, questo assolutamente sì. Infatti per me il canto in generale, anche interpretare le canzoni degli altri, tant'è che interpreto appunto canzoni che sento, no? Tu mi hai detto prima che le canzoni di Gigi che canto nel disco sembrano comunque canzoni mie, perché effettivamente a me piace cantare qualcosa che sento rappresentarmi molto, sia a livello di testo ma anche a livello musicale. Per cui ecco, è un po' questo che mi piace comunicare, ecco, questo sì, molto.
Comunque essere un interprete non è una cosa dispregiativa, perché si può comunque, voglio dire, anzi, ben vengano gli interpreti, secondo me, ti dico una cosa che ripeto praticamente in ogni situazione simile. Un grandissimo cantante folk scozzese, Dick Gauchan, una volta ha detto che se tutti cantassero soltanto le loro canzoni, queste si estinguerebbero con l'autore, quindi ben vengono gli interpreti, perché comunque servono a perpetuare chiaramente del materiale che altrimenti si perderebbe, quindi non c'è nulla di male, anzi ben vengano, io vorrei che ce ne fossero di più. Senti, posso aprire una parentesi, poi parliamo ancora delle canzoni, perché un'altra cosa bellissima di questo disco è la grafica, la copertina, i disegni interni, cioè è un disco perfetto sotto questo aspetto, veramente.
È meravigliosa la grafica curata da Enzo De Giorgi, che per me è un artista meraviglioso. Lui ha curato la grafica dell'ultimo disco di Claudio Lolli, Il Grande Freddo, e era tutta sua, erano tutti i suoi disegni e le illustrazioni. E io quando ho visto quella grafica, che ancora non avevo neanche scritto canzoni, mi sembra, se non mi ricordo male, comunque tra di me avevo detto: se faccio un altro disco, perché il primo l'avevo già fatto, vorrei che fosse lui a, a illustrarlo, perché trovo che abbia questa capacità di comunicare anche lui moltissimo e comunicare emozioni tramite i suoi disegni e le sue illustrazioni, appunto. E ho avuto la fortuna che, appunto, Rambaldo, ovviamente, avendo poi anche lui prodotto il disco di Lolli, ai tempi, quindi aveva questa conoscenza con Enzo De Giorgi, e quindi quando gli ho espresso il mio desiderio che il CD fosse curato dal punto di vista grafico da lui, mi ha detto: certo, nessun problema, glielo chiediamo. E poi Enzo è stato carinissimo, perché tra l'altro un po' mi conosceva già e quindi apprezzava le mie canzoni anche lui, quindi mi ha sempre detto, infatti lui mi dice, parla del nostro CD, si è sentito molto, non so come dire, coinvolto, ecco, in questo progetto anche.
Io ricordo il cielo stellato, quella notte che cadde a pezzetti, il rumore del legno spezzato e il latrato dei cani sui tetti. Principessa, ti devo svegliare, devi scendere in fretta dal letto, che per noi oggi è un giorno speciale, che si parte ma senza biglietto, ed è un viaggio che porta lontano. Chiudi gli occhi e comincia a contare, chiudi gli occhi e dammi la mano, che si parte per non ritornare. Principessa, non ti riconosco, dove sono i tuoi lunghi capelli? Li han tagliati e gettati nel bosco, e oramai sono nidi di uccelli. Restaste a guardare, ignorandoci senza riguardo, e per voi che ora osate negare, vi si appunti nel petto il mio sguardo.
Senti, è raro, secondo me, di questi tempi, e credo che se ne dovrebbe invece parlare molto di più, e i cantautori dovrebbero fare questo, trovare ben due canzoni addirittura dedicate all'Olocausto in maniera diversa. Una non è tua, tra l'altro, perché è proprio quella di Paolo Capodacqua,
esatto,
ed è I nidi degli uccelli, che è dedicato, in pratica parla della deportazione dei bambini ebrei, se, giusto?
Sì, parla di un rastrellamento, fondamentalmente, sì, del rastrellamento dei ghetti di Roma.
E l'altra è Prinzengracht 263, che altro non è se non l'indirizzo della casa che ospitava Anna Frank.
Esatto, esatto.
Gli hanno dedicato dei libri, dei film, un bellissimo in bianco e nero che ho visto, credo, 30 o 40 anni fa, quando c'era ancora la TV in bianco e nero, quindi anche di più. Però penso che sia una delle poche volte che qualcuno le ha dedicato una canzone. È stata una cosa che ho trovato molto bella.
Guarda, la canzone, appunto, Prinzengracht 263 è nata in una maniera un po' strana, devo dirti la verità, nel senso che è nata da un mio momento di abbastanza pesante, che ho vissuto all'inizio proprio del lockdown, perché questo blocco che abbiamo vissuto tutti, questo obbligo di stare chiusi in casa, questa impossibilità improvvisa di uscire, di fare la nostra vita normale, devo dire che a me aveva colpito molto, in maniera molto forte, l'ho vissuta in maniera proprio negativa, ecco. E nei miei pensieri così serali, appunto, in cui ho cominciato a scrivere le parole di questa canzone, non so bene per quale motivo mi è tornata in mente Anna Frank. Io ovviamente avevo letto il suo diario, diciamo, in età così adolescenziale, che ovviamente mi era rimasto comunque molto impresso, E quindi ha cominciato a ripensare a lei, a questo Peter, no? Che era il suo amore, tra virgolette, e alla sua situazione, no? Ha cominciato a immaginare come poteva stare lei ad essere costretta a restare rinchiusa tra quattro mura, poi ovviamente è una situazione anche ben più naturalmente sia pericolosa che problematica, cioè questo naturalmente, però mi è venuta un po' questa associazione, non so appunto bene perché, ma ho associato le due cose, quindi dalle mie sensazioni siamo passati un po' al ricordo di lei e delle sue sensazioni, di quello che lei scriveva nel diario, ed è nata Prince and Grace 263.
Invece Nessuna cicatrice parla di molte cose, parla comunque di un bambino, parla di sofferenza, parla di guerra, parla di immigrazione. E comunque anche qui tu alla fine lanci una sorta di invito a resistere, perché in qualche maniera verranno tempi migliori.
Ma guarda, io ti dico, è nata proprio per la volontà, nel senso è nata nel periodo in cui si parlava moltissimo degli sbarchi, se ne parlava moltissimo perché c'era qualcuno che questi sbarchi non li voleva, li bloccava, la chiusura dei porti e quant'altro. E tra tutte le notizie che avevo ascoltato, avevo sentito questa notizia di questo recupero di un cadavere di una donna. All'interno dei suoi pantaloni era stato trovato il suo bambino, quindi il feto, che era ovviamente morto anche lui. E questa cosa mi aveva molto colpito, perché al di là del fatto che mi ha sempre colpito l'immigrazione, cioè il fatto che di queste persone che affrontano questi viaggi terrificanti e molto pericolosi, col rischio appunto di non arrivare neanche, perché dietro ci deve essere per me una grandissima disperazione per fare un gesto di questo genere. E in questo caso mi aveva colpito ancora di più, perché essendo io madre mi ero messa proprio nei panni di una donna con un bambino in grembo che decide di affrontare una cosa del genere, e se decide di farlo per come la sento e la percepisco io, è perché non vede altra possibilità, e soprattutto perché forse spera appunto di dare un futuro migliore a quel bambino che sta portando con sé. E quindi è nata un po' sulla volontà di raccontare a modo mio e dal mio punto di vista la sua storia, anche per con l'idea forse un po' utopistica di sensibilizzare tutte quelle persone che vedono in questi migranti solo, non so, un danno, un pericolo, persone che vabbè, che se muoiono in mare forse è anche meglio, così non vengono a disturbare qui, no? Cioè, ecco, questa visione un po', non so,
oscura, cattiva, per non dire di peggio, insomma. Ma sai che io ho pensato, non conoscendo la tua età, che non diremo per educazione, però, no, a parte gli scherzi, non conoscendo la tua età, comunque, io pensavo fossi molto più giovane, però ho avuto l'idea che tu potessi essere una mamma, perché solo una mamma poteva scrivere un testo così. C'è proprio la prospettiva di una mamma, secondo me, in questa canzone.
Forse sì, mi sono, per quello, come ti dicevo, mi sono messa molto nei panni, ecco, ho cercato di, per quanto possibile, perché poi ovviamente sono situazioni talmente lontane, difficili da immaginare, però ecco, ho cercato di medesimarmi, e quindi effettivamente sì, il mio essere madre da questo punto di vista credo abbia contribuito molto nel percepire le sensazioni che poi ho cercato di descrivere nella canzone.
Seduta dietro alla finestra, il sole splende sulla strada. Anna vede solo il suo riflesso, la sua vita è chiusa lì dentro. Fuori scoppia la paura di un destino senza colpa, quella vita ormai scordata. Torna solo qualche volta alle prime luci del mattino. Ma se chiusa la porta, Anna, tu apri la mente, tanto tra quei quattro muri nessuno ti sente. Portati dove puoi ridere, giocare, sentire sulla pelle il profumo del mare. E quel bacio alla presso chiuse sotto le stelle, un sussurro di tenerezza fra i capelli. Immaginare un futuro di mille scommesse, in cui conteranno tutte le vite e le perse. Che vive di sole parole che bastano a disegnare il ricordo di un mondo lontano che ancora sente nel cuore. I sogni non seguono regole, leggi crudeli o false morali. I sogni continuano a viaggiare nel vento anche quando intorno tutto già spento. E quel bacio a labbra socchiuse sotto le stelle, un sussurro di tenerezza fra i capelli. A immaginare un futuro di mille scommesse, in cui conteranno tutte le vinte e le perse. Anna, ascolta, quando il buio ti schiaccia, non ingoiare le tue lacrime. Scorrere oltre i tuoi occhi e a lavare e levare quel peso sul petto che preme di notte e non ti lascia dormire. Lascia che arrivi quel sonno bagnato di sogni e tristezze, rabbia e bellezza, che domani è un altro giorno e la speranza è ancora lì, come sempre ti aspetta.
Prima hai detto che tu cerchi di cantare tutto quello che vedi, che secondo me è la cosa migliore che si possa fare, ma allo stesso tempo mi pare che tu sia stata piuttosto esplicita nel farci comprendere che almeno un paio di episodi, se non di più, parlano comunque di sensazioni, di situazioni che tu hai vissuto sulla tua pelle.
Sicuramente canzoni come, beh, come Sono, ovviamente, ma si percepisce sicuramente molto, ma anche la voce, anche Pensiero notturno, sono tutte canzoni, anche Muri effettivamente, sono tutte canzoni che esprimono un po' dei miei momenti e delle mie situazioni, anche forse di disagio esistenziale, mettiamola un po' così, di fatica di vivere, se vuoi, no? Queste di difficoltà in cui cercavo un appiglio esterno, un qualcosa che mi ritirasse su. E le canzoni in questo mi hanno sicuramente aiutato a trovare, ecco, un modo per uscire da alcune situazioni così non proprio positive.
Questo è il bello della musica, il potere della musica. Senti, prima ho fatto riferimento alla tua età perché tu sei ancora comunque giovanissima, ma soprattutto perché proprio per questo volevo arrivare a un'altra canzone del disco che è Il potere alla fantasia, dove parli di un periodo, quello del 68, che proprio per motivi anagrafici, però dalle tue parole sembra che tu lo senta davvero molto tuo, quasi come se in un certo senso ci fossi stata e adesso un po' lo rimpiangessi.
Sì, È vero, io non ho vissuto il 68 e appunto e quegli anni lì, diciamo un po' al seguito, diciamo fino al 77 più o meno, quantomeno all'incirca, sono quelli gli anni un po', no, delle contestazioni e delle manifestazioni in maniera un po' più positiva. Poi magari è arrivato purtroppo un po' il terrorismo e quant'altro, magari le cose sono un po' peggiorate e un po' si sono un po' rovinate. E, però è un'epoca che io ho sempre, appunto, come dico un po' nella canzone, ho sempre avuto nostalgia. Mi sono sempre sentita come se io in realtà ci fossi stata in qualche modo, non so come, e quindi mi manca l'idea di essere lì, cioè, in realtà di non averli vissuti quegli anni. Ecco, avrei tanto voluto viverli, sì. È un po' come io dico sempre che ho sbagliato epoca, ho sbagliato a nascere nel. Dovevo nascere una trentina di anni prima, mi sono sempre detta, e quindi la canzone esprime.
Sì, non l'ho detto prima, ma in effetti io mi ero appuntato su questa canzone uno sguardo affettuoso e nostalgico su un periodo comunque storico molto importante della nostra società. Quindi hai detto tu giustamente prima, è una sorta di nostalgia per un'epoca che è passata e che tu non hai potuto vivere direttamente. Parlavi di muri, ecco, i muri hai fatto una cosa secondo me, se non unica, però veramente molto molto interessante, perché con una semplice parola si è riuscita a esprimere decine di situazioni, di sensazioni diverse.
Sì, è vero. Muri è anche un'altra di quelle canzoni nate di notte. Ti dico, non so dirti il perché sono cose che mi nascevano, io poi me le appuntavo sul cellulare e ho cominciato a scrivere di questi muri, perché sicuramente era un momento in cui mi sentivo un po' limitata, ecco, da tante cose interne ed esterne a me. E per cui è nata un po' così, questo sfogo, no? Un po' quasi come flusso di coscienza, questi muri che si accavallano uno dietro l'altro di tante cose, di cose che possono essere positive, cose negative, cose interiori, esteriori, ecco, un po' di tutto. E poi lì, appunto, ho cercato nel finale, ho detto sì, ok, però di questi muri qualcosa bisogna fare, bisogna riuscire a smontarne almeno qualcuno, no? E quindi, appunto, farli diventare con un cambio vocalico dei mari che ci permettono così di tornare a respirare, di tornare ad avere un orizzonte più aperto e così.
A respirare, giustamente. Parlavi di voce, proprio la voce, un'altra canzone che si inquadra un po' in questo tipo di situazioni, no? La tua voce interiore che in qualche maniera ti spinge a superare le intemperie della vita, come le chiamo normalmente io, e ricominciare.
Esatto, sì, la voce, infatti la voce è nata proprio forse nel periodo un po' più brutto che ho passato, un po' di depressione, posso dire, e in cui mi sono resa conto che dentro di me, nonostante vedessi tutto nero, c'era lontana quella vocina che mi sussurrava, che cercava di spronarmi, di spingermi a non farmi, no, abbattere da alcune situazioni, ma invece di andare avanti, e quindi da lì è nata un po' questa canzone.
Rovistando nei cassetti quelle foto in bianco e nero, barbe lunghe, sguardi aperti, un sorriso forte e fiero. Sono immagini lontane, quella meglio gioventù che sognava di volare per cambiare la realtà. Io non c'ero ancora, ma del potere alla fantasia. Quelle prime minigonne, le emozioni di Battisti, il fruscio delle canzoni dal tuo nuovo giradischi. Aria di emancipazione, c'era solidarietà, già dentro a quei sorrisi nei volti di quei tempi là. Quanta nostalgia senza essere stata mai. È la nostalgia del potere alla fantasia. Tirare tardi era un dovere, fra chitarre e discussioni, parole in nuvole di fumo, risate e vino vero. Ma li ho vissuti anch'io quegli anni, tutti dentro alle canzoni. Mi ha lasciato solo
Senti, tra le canzoni di Gigi Mars c'è Le parole di Milena, che è dedicata a una scrittrice sarda, Milena Angus. Io sinceramente non sono un lettore di novelle, narrativa, romanzi e altre cose del genere, perché sono personalmente più attratto dalla saggistica, per cui è una scrittrice di cui ignoravo persino il nome, ma ho letto, mi sono un po' documentato, in realtà è un personaggio molto autorevole della letteratura italiana, da un suo scritto è stato tratto anche un film francese, se ricordo bene.
Pietra.
Esatto, tu conoscevi questa autrice oppure l'hai scoperta solo dopo che Gigi ti ha fatto sentire la sua canzone e poi sei andata alla scoperta dei suoi libri?
Allora, la cosa delle canzoni, degli inediti di Gigi è nata appunto quando abbiamo cominciato a parlare della possibilità che lui arrangiasse i miei brani. Lui mi ha anche detto: guarda, io ho un po' di inediti, se vuoi te li mando, te li ascolti, se c'è qualcosa che ti piace, ti fa piacere così cantarla, ecco, ancora in una situazione abbastanza, non è che si parlasse proprio del disco ancora, quindi... E quindi in questa serie di inediti c'era Giovani e Santi, che è la canzone a cui ti riferisci tu.
Sì.
Perché le parole di Milena sono poi l'introduzione che fa lei, le parole che ha scritto lei per questa canzone. E quando io ho ascoltato Giovani e Santi, proprio perché io amo quel periodo, no? Quell'epoca, a me è piaciuta subito moltissimo. E quindi avevo intenzione di inserirla, però effettivamente io la prima volta che l'ho ascoltata ho detto: ma chissà Milena chi è? E allora ovviamente gli ho subito chiesto a Gigi: ma mi piace moltissimo Giovani Santi, è bellissima, tra l'altro io avevo spinto lui perché la pubblicasse lui in qualche suo disco, invece lui poi mi ha detto: no, ma cantala tu. E gli ho detto: ma chi è Milena? E lui mi ha raccontato di questa appunto scrittrice, che era una sua compagna delle scuole superiori, andavano in scuola insieme, quindi la conosceva da ragazzina, poi lei è diventata una scrittrice e quindi lui ha pensato di scrivere questa canzone proprio sul suo modo di scrivere, quindi sul fatto che lei potesse raccontare, ecco, un po' quell'epoca, quel periodo che comunque entrambi avevano vissuto. E così io ho letto effettivamente Mal di Pietre e mi è piaciuta molto la sua scrittura e poi ho chiesto a Gigi appunto di intercedere per me, perché mi sarebbe piaciuto che lei facesse un'introduzione a questa canzone, scrivesse qualcosa appunto relativamente a questa canzone, ed è poi Le parole di Milena che io ho letto per il disco appunto.
ti chiedo ancora una cosa su una canzone che ho lasciato per ultima, ma è la prima del disco, è forse anche quella più orecchiabile. Tutte le tue canzoni hanno queste melodie così, così aperte, così piacevoli, così godibili. Beh, effettivamente se avete scelto questa è perché avete pensato che fosse quella un po' più d'impatto, probabilmente, diciamo un potenziale singolo in un certo senso.
Sì, sì.
Senti, io l'ho trovata, se posso dare la mia lettura della canzone, perché naturalmente tu avrei voluto dire altro, ma io ho trovato questa canzone che sembra una sorta di autoincoraggiamento a proseguire nella musica, ma anche una sorta di inno di solidarietà nei confronti di chi fa musica.
Sì.
Io l'ho letta così.
È vero.
E hai usato una vecchia fiaba, no? Che è quella della cicala e della formica, che qui non sono assolutamente né rivali né nemiche, ma alla fine diventano sodali in un certo senso, cioè
sì,
fanno solidarietà.
Esatto.
Mi è piaciuta molto, l'ho trovata molto, molto bella come, come idea.
Ma guarda, ti dirò, Canta Ancora è proprio un po' il mio manifesto, ecco, io l'ho sempre vissuta così, perché ho proprio voluto esprimere, allora, da un lato, diciamo, la rivalutazione della cicala, perché nella fiaba, come tu sai, la cicala non fa una gran bella figura, no? È la fannullona, è quella che non ha voglia di far niente, quindi passa l'estate a cantare e suonare. E io già avevo riflettuto su questa cosa, anche grazie a questa poesia di Gianni Rodari, che non so se conosci, che appunto...
Eh sì, è stato un grande scrittore, una figura fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la narrativa, la letteratura dedicata specificatamente all'infanzia.
Assolutamente, e questa poesia dice: chiedo scusa all'avara formica, ma io sto con la cicala che il più bel canto non vende, regala. E già questa visione, appunto, mi aveva già un po' portato alla visione della cicala un po' più positiva. E io in questa canzone ho voluto innanzitutto, appunto, dare un valore alla cicala, che, come dici tu, è un po' quello di solidarietà anche nei confronti di tutti coloro che fanno musica, perché si pensa sempre che chi fa musica non faccia niente, no? Non so, un po' come dire, sai, quella classica cosa: ah, tu sei il musicista, ok, ma cosa fai di lavoro?
È un classico, sì, esatto, purtroppo è anche una cosa di una stupidità incredibile.
Esatto, e invece far capire che è un lavoro che tra l'altro richiede comunque anche una fatica, è vero, è bello, è una passione, non lo metto in dubbio, sicuramente sì, è ovvio che uno, però richiede una fatica, richiede un impegno, richiede anche uno studio, richiede molto, non è che sia proprio il bighellonare così allegri e felici, ecco, e quindi volevo ridare un po' di, ecco, di senso a questa cosa, e da un certo punto di vista però volevo anche che la formica non uscisse così male come esce, comunque, ecco, così un po' avara, cinica e insensibile, perché alla fine ho pensato: vabbè, ma alla fine la formica è formica per suo destino, no? Le viene detto, tra virgolette, da quando nasce che lei deve lavorare e questo è il suo destino, però forse lavorare non è sufficiente, cioè, ecco, diciamo che i bisogni base, ok, vanno sostentati, però poi c'è qualcosa dentro di noi che manca, c'è quell'emozione che deve essere nutrita dalla musica, dall'arte anche in generale, da tutte quelle attività che sembra sempre che non valgano nulla, invece secondo me valgono molto.
Pallide ombre tese e leggere, vuota la stanza e vuoto il bicchiere, fra mille immagini che girano nell'aria appare Cagliari bellissima e lontana. E noi, giovani e santi, con la paura di restare o andare troppo avanti, con l'emozione che nei giovani nasconde meraviglia e rabbia, ci confonde. Ma se per caso Milena parlasse per raccontare qualcosa di sé, lei sì che certo saprebbe descrivere il senso di questo passare. E se per caso Milena guardasse e raccontasse qualcosa di sé, darebbe un senso anche al nostro pensare, al nostro stupito viaggiare. E poi anni e anni in cui inquieti e turbamenti di corteggiamenti e di segreti. Ma non ho mai più ritrovato la purezza e le risate senza fine di un'estate lì, fra balli e voci e ritmi lenti di canzoni dalle rime atroci, mentre per strada già vibravano a milioni contesse lacrimogeni e rivoluzioni. Ma se per caso Milena portasse quelle parole che serva con sé, che così bene lei sa mescolare al nostro stupito ascoltare. Ma se per caso Milena provasse a raccontare le cose che già abbiamo visto, ma senza sognare al suo raffinato narrare. E così vinta e perduta, fra giorni lontani, mi sveglio e di fronte a di nuovo domani. E non è più una canzone, un po' di maestrale, a farmi sentire speciale, a farmi sentire normale. E si faceva in quei giorni un progetto sicuro, perché non portasse paura il futuro. Ma quel futuro perfetto che avevo inventato, adesso è un futuro passato. Adesso il futuro è passato. E se per caso Milena passasse di qua, ci guarderebbe con noia, affetto, pietà. Ma sono sicura, quel nostro futuro farebbe tornare. E se in quel giorno Milena portasse con sé le sue parole, la sua verità, e sì che certo saprebbe descrivere il senso di questo passare.
Ma ha anche detto una cosa, che per gli artisti indipendenti come te, come di solito quelli che ospito io, anzi il 99,9%, la vita è ancora più difficile. Ora tu probabilmente avrai magari un'altra attività, chiaramente avendo cominciato soltanto di recente, ma ci sono cantautori che fanno questo come lavoro e che agiscono in questo panorama musicale così complesso e così difficile e faticoso come quello italiano, per cui sappiamo c'è altro che da faticare, c'è veramente, come diceva una mia amica, da sbattersi tanto per sbarcare il lunario, per cui fare musicista è una scelta molto ardua, molto complicata e anche molto coraggiosa, secondo me. E questo mi porta ancora una domanda, cioè comunque a te le cose stanno andando già abbastanza benino tutto sommato, perché io mi permetto di essere un po' giocoso con te, un po' scherzoso, perché sei il tipo con cui so che posso farlo, perché sei già riuscita ad avere una cosa, una tappa importante nella tua carriera, che è quella di andare a suonare, a esibirti a Parigi nell'ambito di una rassegna dove c'erano Edoardo De Angelis, c'era il mio amico Mirko Menna, c'era Max Manfredi, insomma c'era della bella gente, possiamo dirlo, almeno per quanto riguarda la musica d'autore. Dici un po' le tue impressioni, raccontaci questa esperienza che deve essere stata per te meravigliosa.
Beh no, è stata un'esperienza indubbiamente bellissima, quasi appunto ai limiti della mia incredulità, nel senso che io mi sentivo diciamo un po' pesce fuor d'acqua da questo punto di vista, nel senso che sicuramente tutti artisti con un passato molto importante alle spalle, anche quelli più giovani con una carriera abbastanza importante, quindi io da questo punto di vista ero un po' la novellina, e però è stato molto bello, perché è stato molto bello sia dal punto di vista artistico, perché vedere dal vivo questi artisti è stato davvero emozionante, tutti molto molto bravi, veri professionisti e emozionanti indubbiamente, e poi anche delle persone splendide, ecco, io ho trovato delle persone molto alla mano, ecco, non, di sicuro non gli artisti, quelli che sai che, che si ergono e si mettono su un piedistallo, anzi delle persone molto molto belle, e per cui è stata un'esperienza sia umana che artistica davvero interessante e emozionante. Sì.
Avrei notato come il pubblico all'estero sia A, più attento, B, più partecipe e C, anche più educato, nel senso che è più preparato a cogliere una proposta musicale, esatto, che potrebbe essere anche difficile per via della lingua, che magari non comprende. Da noi a volte si dice, ma canta in inglese, non si capisce niente, è un esempio banale, però comunque no, lì no, la canzone d'autore è apprezzata in tutte le sue sfumature.
Sì, esatto, come dici tu, c'è un'educazione appunto all'ascolto, cioè alla capacità di dire io sono venuto qui, mi siedo, taccio e ascolto e mi lascio guidare da quelle che possono essere le emozioni che mi suscita anche una lingua che non conosco, perché poi tante volte la musica va anche un po' oltre il discorso proprio stretto delle parole, nonostante ovviamente poi per come la vedo io il testo sia fondamentale, però tante volte comunque viene trasmessa l'emozione, no? E questo c'è molto di più, sì, perché in Italia tante volte la musica viene vista come un sottofondo. Allora sì, vado nel locale a bere una cosa e poi c'è il cantante che mi canta qualcosa di sottofondo, ma intanto io magari chiacchiero, intanto faccio altro, ecco. Non sempre, non dappertutto, naturalmente, adesso non voglio né generalizzare, però c'è forse un po' questo che dici tu, questa maggiore educazione proprio a questo tipo di spettacoli, di situazioni, questo forse sì.
Senti, adesso hai avuto, diciamo, 3 anni, forse qualcosina in più, per scrivere 10 canzoni, adesso quanto tempo ti ci vuole per scrivere le altre?
non lo so, vediamo, non lo so, non ho la più pallida idea.
Hai già cominciato oppure hai detto no, adesso mi godo questo disco?
No, beh, devo dire che vabbè, adesso sono stata in una fase mia personale di vita un po' movimentata, per cui non ho avuto anche proprio modo, diciamo, mentalmente, ecco, di concentrarmi sulla scrittura. Poi forse il fatto che ci sia questo disco che comunque è uscito a fine febbraio, quindi è ancora abbastanza fresco, no? Fa sì che sia concentrata su questo, sul fatto di fare delle serate, di fare, ecco, di portare un po' in giro le canzoni di questo disco insieme alle altre cose che faccio e quindi per adesso in realtà c'è una canzone che è lì che, che un po' stenta un po' a nascere, ma è iniziata, vediamo poi quando riuscirò a completarla e poi vediamo, perché ecco io ho un po' questo rapporto con la scrittura che mi devono un po' venire. Cioè, non devo forzare, no, la loro nascita, come un po' come dice Vasco, che le canzoni sono come i fiori, nascono da sole, e noi non resta che scriverle. Ecco. È un po' questa la mia attitudine nei confronti delle canzoni.
Citando come finisce il film Nei panni di una bionda, prenditi tutto il tempo che vuoi, perché il disco è appena uscito, quindi puoi fare con molta calma e quando senti il momento dell'ispirazione cerca di raccoglierlo, scrivi, appunta e non ti preoccupare. Mi sembra che, come hai detto tu prima, e questo è molto gucciniano, e molte delle tue canzoni proprio nascono di notte.
Ah sì, è vero. E beh sì, molto gucciniano, lui ne ha scritte ben 4 di canzoni di notte, però sì, io sono un po', in realtà sono un po' notturna di mio da quando sono nata, e quindi la notte è sempre, e poi è sempre un po' quel momento di, vabbè, Guccini dice, no, di fantasmi e sogni vani, quindi è un po' un momento dove la mente spazia forse anche più libera che durante il giorno, ecco, e poi magari c'è tranquillità intorno, un silenzio che di giorno magari non trovi, e quindi spesso è un momento in cui così ha modo di esprimere di più le cose più profonde, forse.
Un'ultimissima cosa, dove si può trovarti su internet? Mi sembra che tu non abbia ancora un tuo sito, però...
Io il sito no, non ce l'ho, c'è la mia pagina su Facebook, che vabbè, semplicemente Giorgia Zangrossi, c'è il mio canale YouTube, anche lì ci sono tutti, diciamo, tutti i video che ho fatto, e poi vabbè, adesso il disco è su Spotify e su tutte le piattaforme digitali, quindi sia Sono che Canzoni Addosso si trovano anche online.
Bene Giorgia, io credo che siamo arrivati alla fine. Posso solo ringraziarti per questa splendida chiacchierata che è stata davvero piacevolissima, divertentissima, simpatica come lo sei tu, e ti faccio ancora i complimenti per questo disco, perché è stato un esordio inaspettato per me, uno dei più belli che abbia sentito negli ultimi anni, veramente.
Guarda, ti ringrazio moltissimo sia per questa chiacchierata, che anche per me è stata molto piacevole, e per i complimenti per il disco, mi hanno fatto veramente tanto piacere e grazie per tutto.
A presto allora, grazie ancora.
Ciao Matteo.
Ciao, ciao,
grazie,
ciao.
Ciao. A tutti, ciao.
visto coi tuoi occhi cose che non voglio che tu veda. Sulla mia pelle i segni ancora fanno male. Ma io non smetto di sperare, sentendo il tuo pulsare. I tuoi calci son carezze, la mia forza in questo viaggio. Mio bambino, chissà da grande cosa farai. Non importa, basta che tu sia felice, possa vivere questa vita senza addosso nessuna cicatrice. Il tempo qui ammassati non passa mai, tra sudore e paura del mio corpo avverto solo il tuo muoverti piano. E penso a quando sbarcheremo in quella terra di speranza. Conoscerai soltanto abbracci, non mani che feriscono. Mio bambino, chissà da grande cosa farai. Non importa, basta che tu sia felice, possa vivere questa vita senza addosso nessuna cicatrice. Sarà solo il sole a bruciarti la pelle e un foglio di carta a farti sanguinare. La guerra sarà soltanto un gioco di pistole che fanno bang, bang. Crescerai forte sotto un cielo di stelle, la notte non farà più paura. Bambino, chissà da grande cosa farai. Non importa, basta che tu sia felice, possa vivere questa vita senza addosso nessuna cicatrice. Adesso chiudo gli occhi solo per un momento, l'acqua sento addosso e grida di lamento. Tu dormi bimbo mio, qui sei al sicuro. E quando ci sveglieremo sarà in un mondo nuovo. Quando ci sveglieremo sarà in un mondo buono.
Nessuna cicatrice è l'ultimo brano in programma ricavato da Sono, l'album di Giorgia Zangrossi, che oggi è stata ospite della puntata numero 31 di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. È molto tardi, per cui non c'è più tempo per fare o aggiungere altro, tranne i miei più sentiti ringraziamenti a chi mi ha seguito e, come sempre, i miei saluti finali. Un buon proseguimento di giornata e a tutti voi una buona serata.